Laser.
You don't tell no one, you can tell me. Little ghost, tall tan like milk and honey. You're very brave and very free. I push you high, cherry.
Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, torniamo a discutere con lo psichiatra, psicoterapeuta Luigi Cancrini di disagio psichico, di sofferenza psichica. Nella scorsa puntata ci siamo concentrati su quello che il professore ha definito un oceano, l'oceano borderline appunto, che è anche il titolo di un suo importante libro. Un oceano potenzialmente enorme, sconfinato, che a volte però assume le forme di una linea di confine labile, sottilissima, capace di separare, ma anche di collegare al tempo stesso, i continenti della normalità, della nevrosi, della psicosi, influenzando molto più spesso di quanto non pensiamo, in maniere e livelli diversi, le vite di noi tutti, i nostri atteggiamenti, le nostre scelte e le nostre relazioni.
Swing it high like Jesus, wild and free.
Professor Cancrini, fin qui abbiamo parlato di alcune delle cause del disagio psichico e spesso del tabù che per molti rappresenta ancora la sofferenza psichica nonostante i tanti progressi fatti, ma anche del loro immenso impatto e costo sociale purtroppo sempre crescente. Beh, cosa possiamo fare oggi come individui, come società?
Ma guardi, noi oggi abbiamo sufficienti evidenze, diciamo, per stabilire che l'origine della gran parte dei disturbi psichiatrici sta nelle circostanze in cui si vivono i primi anni di vita. I primi anni di vita, l'infanzia, sono decisivi rispetto a quella che sarà poi la possibilità di ammalare, per esempio in termini di disturbo borderline di personalità. Nell'infanzia delle persone che sviluppano un disturbo borderline di personalità, quindi che hanno una bassa soglia per il funzionamento borderline e regrediscono a comportamenti pericolosi e dannosi per sé e per gli altri e stanno male e in vario modo, no? Entrano nel numero dei pazienti di cui ci si occupa. Per tutte queste persone c'è una storia infantile in cui ci sono stati maltrattamenti, a volte veri e propri abusi, maltrattamenti e abusi su cui non si è intervenuti, che non sono stati oggetto né di protezione né di cura. Allora, questo è un dato. Qual è il dato impressionante una volta che si sa questo? Il dato impressionante è che non c'è possibilità di cura per i bambini che vivono oggi situazioni di maltrattamento e di abuso. Non ci sono servizi che li proteggono sufficientemente. Non ci sono psicoterapeuti che se ne occupano quando loro sono ancora abbastanza piccoli. In un mio libro che si chiama Ascoltare i bambini, io propongo delle storie di bambini messi in protezione e curati, che avrebbero sviluppato dei disturbi gravi da adolescenti e da adulti, ma che non hanno sviluppato poi. Perché questi disturbi? Perché sono stati curati. Esiste tuttavia la possibilità che un bambino che vive situazioni di maltrattamento o di abuso oggi sia curato in Italia, in Svizzera o dove che sia? Purtroppo la risposta è no, nel senso che prendere in psicoterapia, mentre lo si tiene in protezione, un ragazzino che soffre una situazione di maltrattamento, maltrattamento psicologico, spesso fisico a volte, è quasi impossibile, non ci sono servizi che se ne occupano. I servizi di neuropsichiatria infantile non sono preparati a dare risposte a questo tipo di situazioni sul piano appunto della psicoterapia. Molto spesso la neuropsichiatria infantile dà risposte di tipo farmacologico contenitivo anche a bambini molto piccoli. Ecco, la prevenzione significherebbe aprire centri per l'ascolto e la terapia dei bambini che si incontrano con situazioni di maltrattamento e di abuso in tutti i luoghi del paese. Ogni ASL dovrebbe averne uno. Costerebbe abbastanza poco. Farebbe fare un risparmio enorme rispetto a quello che succede fra 10 anni o 15 anni o 20 anni dopo. La prevenzione è possibile. La prevenzione non viene attuata. Anche se andiamo a situazioni psichiatriche più gravi, tutto il campo delle psicosi, quello che noi sappiamo oggi abbastanza bene, con abbastanza chiarezza, è che il destino della persona che soffrirà da bambino, da adolescente o da adulto di un disturbo psicotico è un destino che si gioca nel primo anno e mezzo di vita, nel modo in cui lui interagisce con le figure di accudimento in quella fase. È terribile dire questo perché poi le mamme dei figli che hanno disturbi gravi si sentono attaccate da questa constatazione come se fosse colpa loro, ma non è colpa loro, è la vita. Loro stesse hanno vissuto situazioni di estrema difficoltà proprio nella fase in cui quel bambino è nato. Anche lì, un po' di anni fa, in Parlamento, insieme a un collega pediatra, Sanna, che era con me in Commissione Sanità e Sociale, proponemmo un emendamento ad una legge che riguardava i punti parto, in cui dicevamo che in ogni punto parto, riconosciuto come tale, insomma, dove le donne possono partorire, ci deve essere una presenza psicologica e sociale per le madri in difficoltà. L'emendamento fu bocciato perché costava troppo. Questa presenza non c'è. Nell'ospedale, se arriva una donna in gravi condizioni dal punto di vista psicosociale, diciamo, no? Il servizio sociale viene chiamato dopo. Quella donna andrebbe assistita negli ultimi mesi di gravidanza, aiutata nei momenti in cui poi dopo il bambino nasce, seguita a lungo. Anche questo è possibile e non costa tanto se si pensa a che cosa costa dopo questa ferita che rimane nel bambino e in sua madre purtroppo per tutta la vita. Ecco, la cosa che mi colpisce tanto, no? È il fatto che i nostri sistemi attuali di risposta nella neuropsichiatria infantile sono tutti centrati sulla identificazione di disturbi e di malattie, ma non riguardano le situazioni in cui i disturbi si originano, cioè non hanno un occhio alla prevenzione. Ho immaginato come testamento dei miei 60 anni di attività in questo campo una proposta di legge tutta su queste prevenzioni che vado presentando un po' in giro dove capita di esserci a congressi. E io dico che se noi mettessimo l'accento sulla prevenzione, noi rispetto alle cifre che citavi la volta scorsa, no? Sul futuro dei disturbi psichiatrici e dei loro costi, potremmo fare delle previsioni molto più ottimistiche. Però dobbiamo mettere i soldi adesso. È un po' come succede in tante cose, no? Del nostro tempo. Se si costruiscono edifici con delle tecniche antisismiche si spende un po' di più, però quanto si risparmia poi nel momento in cui purtroppo arriva il terremoto? E questo è il cambiamento di mentalità che dovrebbe esserci anche nel campo proprio della psichiatria. La psicoterapia di oggi è abbastanza avanzata come scienza, come esperienza, come pratica, per dare dei suggerimenti fortemente innovativi sulla prevenzione. Io penso che è questo che bisognerebbe riuscire a far arrivare al più gran numero di persone possibile.
Quindi c'è questo discorso preventivo. Io credo che un'ulteriore difficoltà, e ritorniamo alla paura, al discorso dell'evitamento, di questa mancata presa di responsabilità in fondo. Certo, un lavoro preventivo cambierebbe le cose, un'assistenza genitoriale, neonatale, prenatale, di cui stava parlando il professore. Certamente c'è anche un altro aspetto, anche il singolo familiare o appunto nella disorganizzazione sempre più tipica delle nostre relazioni, dove uno non è neanche più il marito, la moglie o il genitore, ma queste figure di riferimento magari sono molto transitorie. Come possiamo essere d'aiuto a qualcuno che magari non ha più 3-4 anni, ma magari ne ha già di più, 30, 40, che si trova in una situazione di difficoltà? Perché molte di queste tematiche, quando vengono a cristallizzarsi, a radicarsi nell'identità, sono l'identità stessa della persona, che a un certo punto sembra quasi non rendersi più conto che ci sono delle alternative, che un'altra vita sia possibile, che magari certi dolori non sono la base dell'identità, ma dei problemi che possono essere risolti. Anche qui si ha un po' l'impressione di navigare nel deserto, di non saper bene a chi rivolgersi e come, anche perché c'è una grossa attenzione a difendere l'identità, la privacy dell'individuo, quello che si chiama anche il libero arbitrio, se vogliamo. Noi non possiamo intervenire se la persona non sta ledendo alla salute di qualcun altro o alla propria stessa salute. È un po' estremo come idea, no? E tutto quello che succede prima. Ci sono esempi positivi, perché c'è anche un problema nel presente di quelli che sono già adulti, ovviamente, che non possono in qualche modo tornare indietro nel tempo, ecco.
Ma io, diciamo, ho lavorato tanto tempo con le comunità terapeutiche per tossicodipendenti e secondo me se si lavora bene includendo nel progetto di terapia le relazioni significative, la famiglia della persona, la famiglia da cui viene, la famiglia che va a formare o che ha tentato di formare. E si hanno dei risultati davvero straordinari. Insomma, le persone che funzionano a livello borderline e che anche appaiono all'inizio molto gravi, se accolte in un modo adeguato, se ascoltate e sostenute, hanno dentro di sé anche un potenziale di cambiamento importante. Il grande problema lo si ha piuttosto con quelle che non riconoscono il bisogno di aiuto. Per esempio, le personalità che funzionano a livello borderline, ma che hanno tratti narcisistici molto spiccati, sono quelle che più difficilmente accettano l'idea di mettersi in condizioni di terapia. L'accettano spesso quando la vita ha dato loro, le ha messe di fronte a delle sconfitte, a dei drammi, e dall'interno della depressione possono ripartire anche per una revisione critica del loro modo di funzionare. Però finché questo non accade, sono persone che è difficile aiutare proprio perché rifiutano l'idea stessa dell'aiuto. E questo succede abbastanza spesso, no? Quindi è un problema serio. Però una cosa che penso, che a cui mi trovo anche di fronte abbastanza spesso, no? Dal punto di vista professionale, è quella che riguarda le crisi di coppia. Allora faccio un esempio così su cose che abbiamo visto tutti, no? Totti e Hillary in Italia, in Spagna c'è stato un fatto analogo con un grande giocatore del Barcellona, ma non mi ricordo il nome, è una cantante famosa, Shakira, e per tanti mesi, diciamo, questa è stata una notizia, no? Sono finiti tutti quanti, Piqué era il giocatore del Barcellona. Allora, come vengono dibattute queste cose? Loro si sono affidati a degli avvocati e portano avanti delle cause davanti al tribunale. In queste cause gli avvocati giocano un gioco borderline, nel senso che chiaramente il funzionamento borderline in queste situazioni è abbastanza evidente, nel senso che chiaramente c'è, no, una idealizzazione del proprio assistito, vittima, e una mostrificazione dell'altro che è nemico. Allora io penso, ma quanto sarebbe stato meglio per loro, per i loro figli, se loro si fossero rivolti a un terapeuta? La terapia con la coppia è una terapia che permette alle persone di valutare bene se vogliono stare insieme o lasciarsi. Cioè se c'è la possibilità di uscire, no, da un conflitto con una diversa organizzazione della loro vita, o se è meglio lasciar perdere. E io ne vedo tante di queste situazioni. E devo dire che, certo, nessuno di noi può dire che in tutti i casi le cose funzionano, però tante coppie ritrovano un modo di stare insieme migliore. Alcune vanno incontro ad una separazione che è sempre poi un evento doloroso comunque da affrontare. Però a me sembra che il clima che si crea in una situazione di terapia, di dialogo fra le due persone, permette di uscire da questa dimensione per eccessi opposti, diciamo, no? Da questa dimensione borderline e di ritornare un po' nella realtà. Questo delle coppie, secondo me, è anche un qualche cosa che si può applicare a tante situazioni. Genitori in difficoltà con il figlio adolescente che li sfida troppo, no? Che crea problemi. Le liti fra fratelli, intorno per esempio a un'eredità o scontri, no? Rispetto al modo in cui i genitori si sono divisi e quindi uno sta da parte, uno sta dall'altra. Tutte queste situazioni, se si riesce a mettere le persone in una stanza a parlare insieme, io dico terapia con la famiglia, mi piace questa espressione perché non è una terapia della famiglia, non è che la famiglia va rimessa a posto, ma la terapia con la famiglia aiuta i membri del gruppo a fare le scelte più opportune nel rispetto un po' di quelle dell'altro, insomma. Io credo che questa dimensione della terapia come luogo del dialogo è il consiglio che io darei sempre un po' a tutti. Il dialogo col terapeuta è un dialogo che ha alcune caratteristiche importanti. Il terapeuta è neutrale, almeno finché riesce ad esserlo, però insomma tendenzialmente lo è. Quindi non prenderà le parti dell'uno contro l'altro. Anche se in alcuni momenti a uno all'uno o all'altro sembrerà così, ma insomma di fatto è neutrale. È autorevole, penso che ci si rivolge al terapeuta perché si pensa che abbia un minimo, no? Di qualcosa di tranquillità in più da restituire. E poi soprattutto non è coinvolto, quindi non è che ha in mente una soluzione. Quando ci si rivolgeva a un sacerdote, per esempio, l'idea di salvare il matrimonio era fondamentale. Per un terapeuta più laico, se il matrimonio va avanti è molto più bello, ma se non va avanti se ne prende atto, diciamo, no? Quindi non c'è un interesse particolare a spingere in una direzione o in un'altra. Ecco, io credo che considerare i terapeuti della famiglia come un riferimento rispetto ai momenti di difficoltà che si vivono all'interno della propria famiglia è un buon consiglio.
Già, la terapia come luogo di dialogo, la terapia anche come luogo in cui si possono manifestare delle sofferenze, no? Pensavo al saldo positivo che ha qualcuno che fugge ancora una volta dalla ricerca magari di una figura di riferimento, comunque di una figura... Perché questo, il fuggire e quindi andare magari per avvocati, estremizzando, è ancora una volta una difesa, forse, per non entrare in contatto con le proprie fragilità, perché terapia è anche luogo del dolore. Per entrare in terapia forse dovremo avere l'idea che forse un pochino dovremmo metterci in contatto, in discussione e in contatto con quelle parti deboli, bambine magari non cresciute, sì, o sofferenti.
Penso proprio di sì. E poi in contatto con le proprie responsabilità. Perché per esempio quello che colpisce in questi tremendi processi di separazione conflittuale, no? È il fatto che si dimenticano tutti del fatto che ci sono i figli. Se ne dimenticano nel senso che continuano a pensare ai figli come a qualche cosa in cui loro si riconoscono e che hanno il diritto di tenere per sé, difendendoli dall'altro cattivo, no? Che non, il ragazzino in mezzo a questo... Queste sono forme di maltrattamento psicologico importanti, molto frequenti purtroppo.
Per concludere, alcune di queste caratteristiche, l'abbiamo detto, sembrano fare pandan con questioni tipiche di questa forse anche di questa società, ma forse questa società è il prodotto ancora una volta di questi movimenti, di queste disorganizzazioni interiori. Agire sulla società per guarire la nostra interiorità, agire sulla nostra interiorità per migliorare la nostra società. Che compito ha ogni giorno il singolo individuo e che compito ha l'istituzione? Un po' ne abbiamo parlato, ma da dove dovrebbe partire questa, più che rivoluzione, direi che ancora è contro, una metamorfosi proprio culturale, forse addirittura antropologica, non so.
Ma io credo che la cosa importante in una società civile è che ci sia l'ascolto, che sia garantito l'ascolto di tutti. La psicoterapia è una modalità professionale con cui si favorisce, si rende possibile l'ascolto di persone che da sole hanno difficoltà ad esprimersi, diciamo. Creare situazioni in cui il bambino, no? L'adolescente, l'adulto si può esprimere, è un problema del terapeuta. Ma dal punto di vista più generale io credo che la cosa importante sia quella di dare spazio al diritto di essere ascoltati. Io credo che questo sia un elemento di grande forza di tutto. Nel sistema giuridico un maggior ascolto del bambino sarebbe importante, insomma, comunque queste adesso sono particolarità. La società verso cui dobbiamo andare, secondo me, appunto è una società dei diritti. Il diritto di essere ascoltati significa poi anche accettare il fatto che ci sono delle minoranze che la pensano in modo diverso da noi, no? Garantire il fatto che le loro opinioni, le loro posizioni abbiano diritto di essere proposte. Credo questo sia il senso fondamentale del lavoro di una istituzione che crede nella democrazia, diciamo, no? Dovrebbe essere un continuo prodigarsi per rendere possibile questo accesso al diritto alla parola per il più gran numero possibile di persone. Tante cose viste da questo punto di vista si potrebbero fare in più di quelle che si fanno, no?
Pensavo anche alla questione settorializzata, no? Di come queste tematiche non dovrebbero neanche effettivamente riguardare il solo Ministero della Sanità, ma il Ministero delle Pari Opportunità, il Ministero dell'Educazione, che oggi si chiama anche in Italia almeno del merito, come se questo merito provenisse da questioni genetiche o da questioni chissà cosa. Cioè si tratterebbe veramente di costruire, cioè questo fatto preventivo non è una prevenzione solo sanitaria, è una prevenzione che sta alla base della crescita dell'individuo, cioè significa seguire la crescita anche emotiva delle persone anche nella scuola, è un fatto proprio di educazione ai sentimenti, alle emozioni, alla stare insieme in maniera nuova.
Ma questo secondo me oggi è una delle cose che si fanno meglio, le scuole materne, le scuole elementari, chiaramente non in tutte le scuole, in tutte le classi, però io sento da parte degli insegnanti, dei bambini più piccoli, anche una grande sensibilità. Credo che sarebbe importante per loro avere anche un appoggio, un riferimento, non tanto per mandare in osservazione i bambini quanto per consigliarsi, no? Rispetto ad alcune situazioni più complesse. Però credo che la scuola primaria, insomma, questa funzione la adempie abbastanza bene. È un po' più complesso quando si arriva agli adolescenti. E credo che il dialogo sia la strada, il dialogo fra gli insegnanti, e le famiglie, no? Quindi questo sia cosa che adesso è un po' meno frequente, c'è più scontro spesso, no? Che non dialogo, però.
Lei ha conosciuto in ambienti che vi furono comune il Boris Porena, per cui avevamo fatto un grosso speciale per i suoi 90 anni tempo fa, L'Utopia Possibile si chiamava. Boris Porena guardava proprio a quest'utopia, l'utopia anche possibile di costruire un dialogo che abbracciasse la diversità e che vedesse la diversità non come qualcosa di contro, ma come una ricchezza in qualche modo. E quindi aveva inventato, creato, sviluppato stratagemmi anche pedagogici che andassero in questa soluzione della comprensione davvero del pensiero dell'altro, per impadronirsi delle strutture del pensiero dell'altro. Luigi Grancrini, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stata una splendida occasione. Everybody looks so ill at ease, so distrustful, so displeased. Running down the table, I see a borderline.
like a barbed wire fence, strung tight, strung tense, prickling with defense, a borderline. Why are you smirking at your friend? Is this to be the night when our wishing ends? Our credibility revoked, thin skin, thick jokes. Can we blame it on the smoke? This borderline. Every bristling shaft of pride, church or nation, team or tribe, every notion we subscribe to is just a borderline. Good or bad, we think we know, as if thinking makes things so. Our convictions grow along the borderline. Smug in your jaded expertise, you scathe the wonder world and you praise barbarity. In this illusionary place, the scared, hard-edged rat race, our liberty is laced with borderlines. Every income, every age, every fashion pleated rage, every measure, every gauge creates a borderline. Every stone thrown through glass, every mean street's kick ass, every swan caught on the grass was our borderline. Snipe so steady, you snub so snide. So ripe and ready to diminish or to ride. Oh, you're so quick to condescend, my opinionated friend. All you deface, all you defend is just a borderline. It's just a borderline.